Salve a tutti, oggi per la rubrica Uno sguardo nella mente abbiamo con noi la dottoressa, psichiatra, psicoterapeuta Maria Schneider. Nelle precedenti interviste abbiamo affrontato il tema dell'oppressione, trattando le ricadute concrete sulla società, ma anche sulla persona. Oggi vogliamo continuare l'argomento affrontando il tema dello stalking. Salve dottoressa, ce ne può parlare un po'?
Sì, dunque, intanto buongiorno a tutti. Prima di entrare nel merito dell'argomento, volevo sottolineare di nuovo che la scelta da parte nostra di trattare il tema dell'oppressione è nata dall'esigenza di comprendere fino in fondo come certe forme di dominio e di sopruso comportino gravissime conseguenze sulla collettività e sull'individuo. E le precedenti interessanti interviste della dottoressa Colosimo e della dottoressa Malachiano ci portano a due riflessioni molto importanti. La prima è che l'aggressività, la voglia di dominio e il senso di possesso non fanno parte della nostra natura umana, ma sono espressioni di processi patologici o sull'individuo o sulla società. La seconda considerazione, altrettanto importante, è che diventa indispensabile una risposta di ribellione per salvaguardare la propria libertà e far crescere e maturare la nostra identità. Queste due premesse sono necessarie per affrontare oggi il complesso tema dello stalking, da un punto di vista sia psichiatrico, però anche sociale e culturale, superando la semplice contrapposizione buono, cattivo o sano e malato. Intanto stalking è un termine inglese che significa avvicinarsi furtivamente, assumendo un comportamento persecutorio che viene reiterato nei confronti di una vittima. Consiste in un insieme di condotte vessatorie che comprendono minacce, molestie, atti lesivi e che hanno l'obiettivo di indurre nell'altra persona l'ansia, la paura fino al giustificato timore per la propria vita. Il fine è quello di turbare il normale andamento della vita quotidiana dell'altra persona e imporre una relazione a tutti i costi.
Ma quali sono i comportamenti specifici messi in atto dallo stalker?
Dunque, le modalità possono essere diverse. Si può partire da continui SMS, da un controllo estenuante a distanza, l'attesa sotto casa o sul luogo di lavoro, pedinamenti, minacce. Nella gran parte dei casi c'è una vera e propria escalation di violenza, per cui le situazioni apparentemente innocue o sopportabili si trasformano poi in stati di oppressione continua, latentizzando sempre più l'aggressività dello stalker. Chiaramente le conseguenze possono essere gravi, tanto che negli ultimi tempi è intervenuta la legge a favore della vittima, per cui sulla base delle indicazioni della Convenzione del Consiglio d'Europa, con la legge 93 del 2013, è aumentata la repressione penale nei casi di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, atti persecutori, tra cui è contemplato lo stalking. Pur apprezzando sicuramente l'interesse dello Stato che offre una tutela maggiore alle vittime, non possiamo pensare che la soluzione del problema possa essere offerta solo dalla repressione.
Ma chi è lo stalker alla fine?
Ma dunque, nella maggior parte dei casi intanto sono uomini tra i 35 e i 50 anni, in genere partner o ex partner, altrimenti sono amici, vicini di casa e in alcuni casi sconosciuti. Contrariamente a quello che si pensa, generalmente sono persone che fino a quel momento non hanno avuto precedenti penali o abuso di sostanze. E non è scontato neanche che ci sia un disturbo psichiatrico manifesto, ma sicuramente pensiamo che nello stalker esistano aspetti patologici fino ad allora nascosti che gradualmente si slatentizzano. Gli stalker agiscono con l'invadenza e l'aggressività al fine di recuperare un rapporto a cui non vogliono rinunciare, ma lo fanno spinti da un'idea ossessiva a cui non riescono assolutamente a sottrarsi. Sia che si tratti di un ex o di un rapporto fantasticato, la comunicazione dello stalker è sempre basata su un'invadenza finalizzata a determinare uno stato di allerta. I motivi che lo inducono al comportamento patologico chiaramente possono essere diversi, cioè si può trattare di una vendetta per aver subito un torto, un ostinato tentativo di recuperare una relazione ormai finita, conclusa, oppure l'incapacità di accettare il rifiuto. Nel caso più grave che dicevamo prima, di una relazione fantasticata, cioè completamente inventata, siamo di fronte a un vero e proprio delirio, in cui lo stalker costruisce qualcosa completamente al di fuori della realtà.
Ma mi chiedo, è possibile fare una diagnosi psichiatrica dello stalker?
Allora no, non è possibile inquadrare con una diagnosi lo stalker, perché ci possiamo trovare di fronte a varie patologie psichiatriche che vanno da un disturbo narcisistico, di personalità, alla paranoia, alla schizofrenia, ma anche ad altre. Andrebbe visto caso per caso. Invece, per quanto riguarda il caso in cui lo stalker è stato lasciato dalla sua partner, si possono intravedere dinamiche comuni e possiamo fare delle considerazioni più precise. Sicuramente ci troviamo di fronte a una persona che non è in grado di sopportare l'abbandono. Il fallimento del rapporto significherebbe per lui una crisi di identità che potrebbe portare anche a una catastrofe interna. Questo può dipendere da un disturbo affettivo nei primi anni di vita, in cui le risposte degli adulti sono state molto scarse o assenti, determinando in lui un vuoto interno. L'altra ipotesi, che può essere anche compatibile con la prima, è che si possono essere verificate recenti perdite o lutti che non sono stati sufficientemente elaborati. Ma chiaramente in entrambi i casi ci troviamo di fronte a una persona fragile che non ha assolutamente la capacità di sopportare la separazione, separazione che viene vissuta come un affronto imperdonabile. Chiaramente diversa è la condizione sul piano psicopatologico di chi ha costruito solo mentalmente una relazione inesistente. Si tratta di un disturbo delirante, come dicevamo prima, in cui lo stalker è convinto dell'esistenza della relazione, che ovviamente non c'è nella realtà, e non accetta di non essere ricambiato. In questo caso la scelta della vittima è casuale, perché non c'è stato mai nessuno scambio o rapporto con lo stalker. Comunque, in tutti i casi, da quello grave a quello meno grave, sono presenti tratti ossessivi che consistono nel fatto che la vita ruota solo intorno alla vittima, e anche quelli compulsivi in cui c'è una ripetitività comportamentale.
Ma oltre a dinamiche messe in atto dal singolo individuo, esistono fattori sociali che alimentano il fenomeno dello stalking?
Sicuramente sì. La fine delle società patriarcali ha messo in crisi la superiorità maschile e con questo ha spazzato via luoghi comuni e mentalità radicate nei secoli. Prima la filosofia greca, poi il cristianesimo, ma anche ideologie più moderne e più vicine a noi hanno sostenuto sempre l'inferiorità della donna. La conseguenza è stata devastante, perché per secoli l'identità femminile è stata negata e annullata. Oggi che la donna ha rialzato la testa, consapevole di voler realizzare se stessa, sta cercando la propria indipendenza. La scelta di libertà, però, non viene ovviamente tollerata da alcuni uomini che intravedono nell'identità della donna una minaccia alle loro false certezze. La radice del problema dello stalking, quindi, si trova in una cultura fondata su un mancato riconoscimento della donna e di conseguenza su una distorta immagine dell'amore. Però a questo punto diciamo che purtroppo bisogna dire che a volte sono le stesse donne, le quali magari non hanno raggiunto questa consapevolezza di sé, che diventano complici di chi le vuole dominare, disposte anche a rinunciare alla propria felicità. Mi riallaccio di nuovo all'argomento di oggi. Nella misura in cui il fenomeno dello stalker nel 70% riguarda persone che hanno avuto relazioni con la vittima, dobbiamo dedurre che il rapporto fosse già malato sin dall'inizio e che ci sia stata una cecità o un'ambizione di salvezza che ha spinto la donna a protrarre il rapporto fino a limiti inaccettabili. A volte, anche quando compaiono segni evidenti di conflittualità, i contrasti vengono spesso affossati, facendoli passare per dinamiche comuni, normali, ma la sottovalutazione dei problemi importanti invece risulta fatale, perché le radici della futura violenza dello stalker si annidano già nel rapporto. Inoltre c'è anche una confusione concettuale in cui la gelosia e la possessività dell'uomo vengono scambiate per innamoramento e il controllo, che è preesistente già alla separazione, viene preso per passionalità.
In conclusione, cosa si può consigliare alle donne vittime dello stalker?
Ma è importante per le donne non cadere in false seduzioni o nella tentazione della sindrome io ti salverò. Di fronte a soprusi fisici, ma anche psichici, bisogna sapersi ribellare e non diventare complici, riconoscendo l'importanza della realizzazione di se stesse.
E invece cosa si può consigliare allo stalker?
Ma come già ha detto la dottoressa Colosimo, l'odio e l'aggressività non è innata negli esseri umani, pertanto chi si è ammalato non deve vergognarsi di chiedere la cura.
Ringraziamo tantissimo la dottoressa Maria Snyder di essere stata a noi, come sempre tra l'altro, grazie!
Grazie a voi, arrivederci!